salutare tutti voi. Stamattina un po' concludo un po' un giro di tre domeniche che sono stato assente dalla mia chiesa. Alcune settimane fa ero all'Aquila, ho incontrato Giampiero e Antonietta, poi sono stato a Ostia domenica scorsa e stamattina sono contento di essere con voi per concludere un po' questo tour. Sono contento soprattutto di condividere il messaggio del Vangelo. Come parlavo con Edi stamattina quando ci siamo incontrati per pregare, ho detto noi dobbiamo sempre mantenere nel nostro cuore, al di là delle tante cose che facciamo anche per il Signore, ma dobbiamo mantenere questo pensiero fisso nel nostro cuore che la gente ha bisogno della salvezza. Facciamo tante cose utili, importanti per il Signore, ma non dimentichiamo mai che il Signore ci ha chiamato ad essere i riconciliatori, coloro che riconciliano i peccatori con Dio. E quello è un compito che spetta a tutti noi. Stamattina posso predicarlo, ma noi lo predichiamo ogni giorno dove il Signore ci mette. Dove stiamo andando? Cosa ci riserverà il futuro? Sono interrogativi questi che ormai stanno sempre più prendendo spazio nei nostri pensieri e a volte direi addirittura con un evidente giusto sentimento di preoccupazione. Stamattina parlando, venendo qui con alcuni che sono di presto, dice c'è tanta disoccupazione, ci sono tanti problemi, stiamo vivendo dei tempi molto difficili. Al di là delle apparenze che vorrebbero dimostrarci il contrario, infatti ci rendiamo tutti conto, almeno così spero, che stiamo vivendo in tempi veramente difficili. I falsi messaggi che offrono alcuni programmi televisivi, le riviste di moda, di attualità, che dipingono di rosa la vita di certi personaggi dello spettacolo, personaggi politici, personaggi dello sport, la corsa a raggiungere un certo tipo di successo, perché una volta che ci si apre la strada del successo sembra che si sistema un po' tutto, arriva il benessere, arriva la felicità e poi i continui martellanti richiami del consumismo, attraverso pubblicità che spingono alla necessità assoluta che devi acquistare quel determinato prodotto, quella determinata cosa, avere un appartamento ben accessoriato, il possesso di una macchina che offre prestazioni particolari, il possesso poi dell'ultimo telefonino di moda che unito ad altri congegni elettronici o della stessa famiglia appaiono ormai indispensabili per poter essere alla pari degli altri. No? È strano quando ci sono queste offerte di questi nuovi apparecchi che escono, vedere delle file interminabili, nonostante tutto gente che fa la fila per ore e ore per acquistare un apparecchio di questo tipo che non costa poco, costa abbastanza, delle volte anche troppo, il valore superiore a quello che vale. Tutto questo ed altre cose ancora che ci circondano, però risultano essere effimere illusioni, sono dei falsi bersagli che servono soltanto a riempire la vita superficiale di alcune persone e a distrarre invece la maggior parte della gente da quella che è attualmente la realtà della vita ai nostri giorni. Oggi il mondo sta vivendo un tempo di pace apparente, ma siamo tutti nel bel mezzo di una guerra. Certo, non vediamo in azione attorno a noi armi convenzionali, carri armati, eserciti che si affrontano, non subiamo bombardamenti come nella guerra che conosciamo, perché si tratta di una guerra particolare. Si tratta di una guerra economica gestita dai poteri forti attraverso banche e istituti che stanno mettendo a dura prova l'intero sistema monetario internazionale, ma soprattutto la vita delle famiglie, che oggi arrivare alla fine del mese diventa sempre più difficile. E questa è la realtà della vita, non quello che dicono i giornali che vorrebbero dimostrarci. E in questo contesto del vince chi è più forte, noi assistiamo fra l'altro ad un altro grosso pericolo. Assistiamo al progressivo decadimento e alla discesa libera dei valori spirituali e morali con i quali gli uomini sono stati creati ad immagine di Dio. C'è questa doppia realtà che viviamo, una crisi a livello economico, ma una profonda crisi ancora per quanto riguarda i valori spirituali e morali degli uomini. A tale proposito, noi vediamo intorno a noi tradimenti, disonestà, omicidi efferati, ci sono degli omicidi che non sono risolti. Sembra che lì per lì hanno trovato la chiave e poi di nuovo si allontana e non si trova più niente. Rapimenti, donne che si vendono come merce di scambio. Avete visto queste reclame alla televisione per fare uno spot su una cosa che non c'entra niente, magari un formaggio, un'altra cosa deve apparire la ragazza non vestita o pochissimo vestita. Uomini che abbandonano non curanti la famiglia, quanti ce ne sono, con i figli piccoli, alla ricerca di esperienze diverse dove pensano di trovare una felicità che non c'è, che non esiste, e poi rimangono delusi. Si cerca di tornare indietro quando ormai i guai sono stati fatti ed è impossibile delle volte riaggiustare certe situazioni. Tempi difficili. Tempi che Dio, prevedendo con largo anticipo, rivelò per mezzo dell'Apostolo Paolo, in Seconda Timoteo, al capitolo 3, lui dice queste parole rivolgendosi a questo suo giovane collaboratore nell'opera del Signore, disse: or sappi questo, Timoteo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Vorrei rilevare da questo contesto almeno quattro di queste realtà che mi sembrano proprio evidenti ai nostri giorni. Sono tutti evidenti, no? Se ci pensiamo, ma alcune, almeno per il tema che io stamattina, mi sembrano ancora più importanti. Amanti del denaro, vanagloriosi, sleali, orgogliosi. Davanti agli ultimi eventi politici e sociali che stanno caratterizzando la vita del nostro paese, io non ho potuto fare a meno di riconsiderare ancora una volta l'attualità inconfutabile della parola di Dio. Quando noi leggiamo questi versetti e facciamo un confronto con la vita che viviamo, ci sembra di assistere a un telegiornale quotidiano di fatti che accadono, così reali. Queste parole dell'Apostolo Paolo giungono a noi da tempi lontani e testimoniano una realtà attuale, quella che stiamo vivendo in tempi veramente difficili. Devo dire che è difficile contestare questa verità che Paolo ci mette davanti, questi avvertimenti. I vari scandali che ultimamente hanno coinvolto e stanno coinvolgendo i partiti politici, amministrazioni regionali, locali, hanno di nuovo riportato alla luce l'esistenza di questo profondo malessere insito da sempre nel cuore degli esseri umani, che si chiama l'immoralità. L'immoralità ovviamente è un termine che copre diversi aspetti, non solo a livello sessuale, ma anche a livello umano, a livello di comportamento, possiamo dire. È inutile nascondersi, come purtroppo fanno molti proprio in questi giorni, dietro la linea politica o la presunta buona fede di un partito piuttosto che dell'altro, perché ci rendiamo conto che, faccio soltanto alcuni nomi, che i vari Belsito, Lusi, Fiorito, Maruccio, ultimamente tutti i nomi che leggiamo sui giornali, e tanti altri di loro, queste persone provengono da opposti schieramenti politici e testimoniano chiaramente di essere vittime dello stesso identico male, per cui non è una questione di politica. Non sono le strutture per se stesse a compiere il male attraverso varie forme di immoralità, ma piuttosto sono le persone che operano, che agiscono per conto e per mezzo di queste strutture a compiere il male. Cioè, voglio dire in definitiva che il male è dentro l'essere umano, non nelle leggi, non le strutture. L'immoralità, la disonestà e altri elementi del genere rappresentano però, attenzione, soltanto un sintomo, chiamiamola la cosiddetta punta dell'iceberg, di una malattia molto più grave, Una malattia degenerativa e mortale presente nel cuore dell'essere umano fin dalla nascita. Ed è una malattia che la Bibbia chiama il peccato. Il peccato e le sue conseguenze. Questa è la radice di ogni male, il peccato e le sue conseguenze. Questa malattia, dice la parola di Dio, è nata all'inizio della storia dell'umanità ed è stata causata dalla disubbidienza e dalla ribellione a Dio da parte dei nostri progenitori. E questa malattia da quel momento in poi separa ogni persona che viene all'esistenza dall'avere un rapporto personale con Dio. È come se fra Dio e l'uomo si fosse creata una barriera e su questa barriera invalicabile c'è scritto peccato. Il peccato dall'inizio separa l'uomo da Dio. L'Apostolo Paolo è stato estremamente chiaro ed ha racchiuso questa grande verità in pochissimi pensieri quando scrive al capitolo 5 delle lettere ai Romani. Lui dice: siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. È una sentenza. Un solo uomo, chiaramente non si sta riferendo soltanto ad Adamo, ma in questo momento lo scrittore dice che l'uomo è Adamo ed Eva nello stesso tempo, sta indicando il genere umano. E così questa malattia, come un virus letale, è entrato, il peccato, è entrato nella creazione ed ha contaminato tutto e tutti. Non solo gli uomini, ma anche il creato stesso, dice Paolo, è stato contaminato dal peccato. Perciò tutti hanno peccato, dice l'Apostolo, di conseguenza a questo peccato la morte è passata su tutti gli uomini. E la morte nel contesto che sta descrivendo qui l'Apostolo ha due valenze particolari. Parla della morte fisica, inteso come limite della vita. Quando noi leggiamo la Bibbia sappiamo che Dio aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e quindi era eterno. Noi, senza il peccato, saremmo vissuti eternamente. Il peccato ha interrotto questa realtà e l'uomo ha cominciato ad avere una vita limitata. Se voi leggete i primi capitoli di Genesi, troverete che delle persone vivevano 500, 600 anni e più è andata avanti, più questo limite è diventato breve, sempre più breve. Questa è una parte della morte, ma quell'altra, ancora più grave, alla quale Paolo intende, è la morte spirituale. Da quel momento in cui l'uomo ha peccato è caduta, come dicevo prima, questa barriera, questa morte spirituale che ci separa da Dio. E se l'uomo muore senza aver ritrovato quel contatto con Dio, non andrà con Dio, andrà in un'altra parte dopo la morte, una parte molto triste, molto dolorosa. La Bibbia chiama l'inferno. Questa è la realtà. Ma ritorniamo al nostro tema circa l'immoralità attuale come conseguenza del peccato. Dobbiamo rilevare che anche uno dei primi salmi della Bibbia, lo sono andato a leggere, era molto bello di nuovo. Il re Davide, ispirato da Dio, descrive anche lui in maniera sorprendentemente reale la condizione di carattere generale alla quale stiamo facendo riferimento. I primi versetti del Salmo 14 dicono queste parole. Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Poi vedete quanto sono reali queste parole. Si sono corrotti. Si sono resi abominevoli nella loro condotta. Non v'è alcuno che faccia il bene. Dio ha riguardato dal cielo sui figlioli degli uomini per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto, qualcuno che cercasse Dio. Tutti si sono sviati, si sono corrotti. Non v'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Non c'è Dio. Partendo da questo insensato ed orgoglioso presupposto, quindi non ci sono leggi spirituali, questo è il mondo nel quale viviamo, non ci sono leggi morali, non ci sono più regole di etica umana da rispettare. Ognuno può pensare e agire secondo il proprio cuore, ma come abbiamo visto è un cuore corrotto e malato dal peccato, ma tanto alla fine non deve rendere conto a nessuno dei propri pensieri e delle proprie azioni. Io non credo affatto di esagerare nel dire che purtroppo è proprio da questa realtà che nasce l'orientamento di vita presente nella maggior parte delle persone che ci vivono accanto, con tutti i risultati negativi che ne conseguono. Quando togliamo Dio di mezzo, non c'è più nessun limite, non ci sono regole, non c'è nessun principio, nessun freno. Naturalmente chi pensa ed agisce in questo modo è convinto di essere nel giusto. Le persone che usano per esempio la corruzione, forse addirittura pensano di essere più intelligenti degli altri, più scaltri, perché vedono del risultato poi di quello che fanno nella loro vita. I conti gli tornano in qualche modo. E poi semmai davanti a quando vengono scoperte, davanti a una caduta, si può sempre ricorrere alla famosa frase, ma tanto lo fanno tutti, no? Avete visto queste interviste a questi signori che vengono presi nella corruzione, cosa dicono? Io mi sento sereno, sono tutti sereni, strano. Sento tutti, sono sereno, non ho fatto niente, poi lo fanno tutti, in questo giro dove ero entrato bisognava farlo per forza, lo fanno tutti. Questa però, come stiamo vedendo, non è affatto l'opinione di Dio. Egli invece dice lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio. Lo stolto, come lo intende la parola di Dio, è molto diverso dalla definizione del dizionario. Sono andato a vedere cosa diceva il dizionario riguardo allo stolto. Lo stolto, secondo il pensiero di Dio, non è una persona carente di intelligenza e neppure quella affetta da qualche malattia che ne limita la pienezza delle proprie facoltà mentali. Dio definisce semplicemente stolta la persona che decide di non voler credere nella sua esistenza, escludendo Dio dalla propria vita. Dio dice che quella persona è stolta perché ha davanti una realtà meravigliosa, davanti una benedizione grandissima e gli volta le spalle. E dice, ma Dio sei stolto se fai così. Suggestiva e nello stesso tempo direi sconvolgente, ma reale per tutti noi, questa immagine che il salmista ci propone in questi versetti, no? Cercate di immaginare Dio che riguarda dal cielo sui figlioli degli uomini per vedere se c'è qualcuno intelligente che lo ricerchi, no? Dio si affaccia, dà una guardata su questa nostra società e poi con un tono di profonda delusione, di rammarico, Dio osserva e risponde a se stesso e come notiamo, è una risposta che coinvolge indistintamente ciascuno di noi questa mattina. Tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Notate in queste frasi gli assoluti che ci sono. Tutti, tutti, non c'è nessuno, neppure uno, per farci capire come siamo nella realtà, davanti a Dio ovviamente. Ora, io non so con quale convinzione riguardo a te stesso sei venuto stamattina a partecipare a questa riunione. Molti di noi ci conosciamo qui, alcuni addirittura da anni, altri li conosco per la prima volta. Spero che dopo possiamo avere un po' di tempo per conoscerci meglio. Comunque questo non fa nessuna differenza davanti a questa rivelazione di Dio. Tutti noi comprendiamo che questo aggettivo personale, plurale, tutti, non esclude nessuno dei presenti. Tu, dico tu, per fare riferimento ad una persona ipotetica nella quale ovviamente mi identifico anch'io, tu potresti essere una persona molto religiosa stamattina qui. Potresti essere un bravo marito, una brava moglie, un bravo giovane, una persona stimata da tutti nell'ambiente in cui vivi, la gente ti innalza. Potresti essere una persona stupenda per gli altri, secondo i canoni umani, ma non secondo i canoni di Dio però. E sai perché? Per un fatto molto molto semplice. Perché Dio non guarda le apparenze, Dio guarda il cuore. Dio guarda al di là, di dove se tu sei sincero con te stesso, più o meno coscientemente riconosci di avere gli stessi sintomi del peccato descritti dalla parola di Dio. Di averli praticati, alcuni, non tutti, spero, ma di essere soprattutto in grado di praticarli, per via di quella natura corrotta con la quale sei nato e cresciuto come me. Cari fratelli e sorelle in Cristo, guardiamoci in faccia un po', giochiamo come si dice a carte scoperte. Certamente ci è facile ed anche normale giudicare con rabbia chi agisce disonestamente intorno a noi, lasciandosi coinvolgere dalla corruzione presente nella nostra società per sottrarre poi a volte delle cifre, dei beni incredibilmente di grande valore. No? A volte prendono delle cifre che a una persona normale non basterebbero 10 vite. Ad avere. Non è che dice ci si accontenta apposta amanti del denaro, perché delle volte si sottraggono delle cifre, dei beni incredibili. Uno dice prendo quello, è sbagliato uguale, uno dice prendo una cifra per aggiustarmi un pochino la vita. Ma qui non è questione di aggiustarsi la vita, qui si aggiustano, rompono tutto ed è incredibile le somme che sottraggono in maniera spropositata. Ma quello che voglio dire è che, umanamente parlando, messi in condizioni tali, saremmo tutti tentati di fare le stesse cose. E questo per la natura di peccato che è presente in ciascuno di noi. Non siamo così diversi dai tutti, nessuno di noi. Forse qualcuno qui sta pensando in questo momento, ma in fondo io non mi sento proprio di identificarmi in questa realtà spirituale e morale che si sta dipingendo. Può darsi che tu ti senta diverso dagli altri, ma in realtà agli occhi di Dio non cambia e non cambia secondo i sentimenti che noi sentiamo davanti a Dio, né dal nostro metro di giudizio riguardo al peccato, perché spesse volte è molto benevolo e tollerante verso noi stessi. Quello che voglio dire è che noi abbiamo un concetto del peccato molto molto basso rispetto a quello di Dio. E questo è il problema. Noi abbiamo un concetto del peccato. Intanto questa parola peccato è strausata a fuor luogo. E questo lo vediamo in tante cose. Ma noi abbiamo un concetto molto basso di quello che è il peccato nei confronti di Dio. Vi do un piccolo esempio, ma potrei farne tantissime stamattina. Dio dice che se un uomo guarda una donna col desiderio di appetirla, l'avete letto tante volte, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Voi vedete quale differenza c'è fra il pensiero di Dio riguardo al peccato e quello che noi, in generale, noi definiamo sia il peccato. A tale proposito voglio ricordare a tutti voi un episodio del Vangelo che calza perfettamente col pensiero che stiamo seguendo. Si tratta della donna adultera, avete letto nei Vangeli diverse volte questo racconto, no? È un racconto riportato dai Vangeli e ci dice questo racconto che questa donna venne colta in flagrante adulterio, ossia venne presa proprio sul fatto. Era un reato questo che ai tempi di Gesù prevedeva la lapidazione. La donna che veniva colta in adulterio veniva lapidata. Ed infatti il racconto ci dice che un gruppo di persone si era già radunata per compiere l'esecuzione, Gesù era presente e gli astanti presentarono a lui per metterlo alla prova un atto d'accusa completo, veritiero, circostanziato di quello che era stato commesso. Questa donna è stata colta in flagrante adulterio e la legge dice chiaramente che deve essere lapidata. E tu che dici? Sentenziosa questa domanda, perché se Gesù diceva no, era finito, lo mettevano subito, ma allora tu non vieni da Dio perché stai andando contro la legge. E se diceva il contrario sarebbe stato uguale, sarebbe messo in discussione con gli altri. Ora, alle accuse incalzanti di queste persone che cercavano da una parte di accusare Gesù, dall'altra avere anche mano libera per poter veramente accedere a quello che volevano fare, cioè procedere alla lapidazione. Gesù stava in silenzio, dice il testo, non curante, almeno apparentemente, continuava a scrivere per terra con un dito. Soltanto ad un certo momento disse una frase Gesù, una frase di quelle che solo Gesù dice, una frase che penetra profondamente nel cuore umano lasciandoci il segno. E Gesù delle volte dice delle frasi che entrano davvero come una spada a due tagli che penetra il cuore, ci lasciano secchi. Secchi. E lui l'ha detta in quel momento. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Un silenzio è caduto su quella scena. Un silenzio grave, un silenzio riflessivo, pesante. E poi che è successo? Via via le mani si sono aperte e le pietre sono scivolate dalle mani e sono cadute per terra. E Gesù è rimasto solo con questa donna e non gli disse: va, tanto lo fanno tutti. Non gli ha detto così. Gli ha detto: donna, dove sono i tuoi accusatori? Dove sono quelli che ti condannano? Non c'è nessuno? Ebbene, neppure io ti condanno. Soltanto va e non peccare più. Cosa era successo di così importante in quei momenti, che ha trasformato completamente da un momento all'altro una situazione che sembrava essere chiaramente segnata? Cosa è successo? È successo che le parole di Gesù hanno penetrato profondamente il cuore degli astanti, sono andate proprio profondamente al cuore e loro sono stati toccati da queste parole profondamente nella loro coscienza e si sono resi conto che anche loro, anche se in maniera diversa da quella donna, erano dei peccatori bisognosi di perdono, così come siamo tutti noi. Perché io posso commettere un tipo di peccato, tu ne commetti un altro. Ma il peccato è sempre peccato agli occhi di Dio, non cambia. A questo punto, per il tema che stiamo seguendo, ci porta inevitabilmente a porci due domande molto importanti. Vogliamo che questi pensieri diventino personali per noi, sono generali, ma diventano personali per noi. Due domande importanti. C'è una soluzione al peccato dell'uomo? Domanda di carattere generale. E se c'è, come posso essere liberato dal peccato? Domanda di carattere personale. Due affermazioni che vengono dalla parola di Dio per rispondere a queste fondamentali domande che non sono soltanto curiosità, perché se fossero soltanto delle curiosità, noi staremmo da un'altra parte stamattina. Non starei qui a parlare da parte del Signore per nessuno. Se fosse soltanto di appagare la curiosità nostra, la mia e la vostra, ma sono domande importanti la cui risposta dipenderà il futuro eterno, tuo che sei qui stamattina e mio, come è successo tanti anni fa. Non è curiosità, è un qualcosa che ci interessa profondamente, profondamente. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 34, Gesù dice queste parole. In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quando Gesù usava ripetere in verità, non è che gli piaceva ripetere le stesse cose. Quando lui usa questa forma nei Vangeli, dovete capire che subito dopo lui sta dicendo una verità assoluta, tranquillamente assoluta. In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il Signore descrive chiaramente questa condizione dalla quale nessuno può liberarsi da solo, quella del peccato, come ho detto all'inizio. La condizione di peccato con la quale tutti noi nasciamo ci induce forzatamente a peccare. È il peccato che commettiamo a sua volta testimonia la nostra dipendenza e ci rende schiavi della stessa condizione. È un circolo vizioso, capite? Noi nasciamo nel peccato, il peccato ci fa peccare automaticamente e il fatto che noi pecchiamo significa che siamo nella condizione di peccato. È un giro, ma è molto semplice quello che Gesù sta dicendo, un circolo vizioso. Possiamo immaginarlo in una gabbia. Noi siamo chiusi in una gabbia dalla quale nessuno di noi può liberarsi, in nessun modo. L'Apostolo Paolo descrive ai Romani, sentenzia in maniera lapidaria il giudizio di Dio su tale condizione. E voi sapete cosa dice meglio di me. Il salario del peccato è la morte. Siamo chiusi in una gabbia dalla quale non possiamo liberarci e la fine di questa gabbia si aprirà soltanto per portarci alla morte eterna, alla separazione eterna da Dio. Questa è la realtà. Questa sarebbe la realtà, ma Dio non ci lascia in questa condizione. Dio ha tanto amato il mondo, dice la Scrittura, te e me, e ha provveduto per noi la chiave per uscire da questa gabbia, e c'è una sola chiave. Poco più avanti di Giovanni 8:34 Gesù dice queste parole: se dunque il figliolo vi farà liberi, allora sarete veramente liberi. Gesù è il figliolo, non ci sono altri figlioli. Cari amici, vedete, qui non si parla di religioni. Non dice vieni da noi che siamo evangelici piuttosto che di là. Non dice diventa questo o quell'altro. Qui non si parla di religioni, non si parla di convinzioni personali, non si parla di sforzi della volontà o di buone opere per poter diventare magari un pochino più buoni, così Dio ci accetta più facilmente. Non si parla di tutto questo, si parla soltanto di fede. Di credere, cioè che Gesù è venuto a morire per i miei peccati, per i tuoi peccati, e che quando accettiamo per fede la salvezza che Egli ci offre gratuitamente, riceviamo il perdono dei nostri peccati, la salvezza eterna ed un cuore, soprattutto un cuore rinnovato dalla grazia di Dio. Sono dei doni veramente grandi, il dono di Natale. Per capirci, è come se Dio operasse in noi un intervento di cuore spirituale, per guarire quello malato, corrotto e corruttibile dal peccato, e innesta in noi un cuore rigenerato, un cuore nuovo, un cuore che adesso è capace di entrare in sintonia con il cuore di Dio. Questa è l'opera che Dio vuole compiere nel tuo cuore oggi. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi, sottolineando e conferma questa verità dicendo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Essere una nuova creatura non è una condizione che si ottiene per tradizione religiosa, né per opere meritorie che si possono compiere, tantomeno ancora attraverso sacramenti e riti religiosi. Nessuna di queste cose può farti diventare nuova creatura. Si diventa nuova creatura per mezzo di una decisione personale e in un momento preciso della propria vita, il momento della riconciliazione. Questo è il momento che salva. Il momento della riconciliazione, questa è una parola molto molto importante. Cosa significa? La riconciliazione è quando c'è una persona, nel nostro caso che stiamo predicando stamattina, una persona riconosce la propria condizione di peccato che ho descritto stamattina, quando una persona la riconosce e riconosce anche l'impossibilità di potersi salvare con le proprie forze. Questi sono i primi due passi per arrivare alla riconciliazione. Prima devi riconoscere la tua condizione di peccato, perché se non riconosci quella, da che cosa ti devi convertire? Da niente. Ma tu lo sai che sei un peccatore, lo sai nel tuo cuore. Quante volte hai cercato di liberarti dalle tue cattive abitudini, da quello che non sopporti di te stesso? E ci hai provato tante volte, ma sei sempre ricaduto perché non puoi uscire da solo. La prima cosa è riconoscere questo, poi devi riconoscere l'impossibilità di poterti salvare con le tue forze, non c'è nessuna cosa che ti possa salvare, e poi devi riconoscere e rivolgersi a Gesù per chiedere a Lui il perdono dei tuoi peccati e la salvezza. E Lui ti salva e ti dà una nuova vita, un nuovo cuore, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire e soprattutto un nuovo modo di amare, che ci manca a tutti senza Dio. Noi non sappiamo amare, e se riusciamo ad amare qualcosa e qualcuno è possibile soltanto dopo che l'amore di Dio è sceso attraverso di noi, passando dentro di noi può amare le altre persone, altrimenti non ameremo mai, mai, è un'illusione. La riconciliazione come termine significa rimettere insieme due persone che erano state separate da qualcosa, no? È come quando c'è una riconciliazione familiare fra moglie e marito, che sono stati sul punto di separarsi o divorziare, cercano di fare la riconciliazione nella famiglia, fra parentesi, quest'anno ci siamo riconciliati, significa rimettere d'accordo due realtà che erano state separate, quella è la riconciliazione. Noi eravamo separati da Dio e la riconciliazione ci riporta allo strato principale di prima della caduta del peccato. Essere in Cristo significa appartenere a Cristo. Lasciare cioè che Gesù entra nella tua vita per prenderne il possesso. E quando succede questo, succede il contraccambio. Cristo viene a abitare noi nella nostra vita e noi entriamo nella vita di Dio. C'è questa duplice azione che succede. Cari fratelli, cari amici che siete qui, è una meravigliosa realtà questa, che se non l'hai mai fatto potresti sperimentare in questo stesso giorno. Nell'ultimo libro della Sacra Bibbia, l'Apocalisse, Gesù fa un appello importante, un appello che rivolge anche a te stamattina, l'abbiamo anche cantato queste parole. Gesù dice: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli è con me. Queste ultime parole ci fanno vedere la riconciliazione avvenuta, no? Questa realtà che si lega di nuovo. Ma la prima parte è importante. Io sto alla porta e picchio. Stamattina hai ascoltato, non una persona che ha parlato, spero che Dio abbia parlato al tuo cuore, attraverso la sua parola, attraverso i versetti che abbiamo letto. Forse Dio l'ha fatto già altre volte, in tanti modi è venuto, ha bussato alla tua porta, facendovi vedere le tue debolezze, o qualcuno ti ha parlato qualche volta del Vangelo, ma Dio ha bussato e stamattina ha bussato ancora. E Dio ha pazienza. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, questo è il punto importante stamattina. Se tu hai udito la voce di Dio, devi aprire la porta che Gesù entra. E una cosa devo dirti, questa porta è una porta particolare. Non ha maniglie dall'esterno, è come la porta di casa, no? Nessuno può venire a casa vostra, aprire improvvisamente, entrare dentro casa. Lui bussa o suona il campanello come adesso è e tu apri da dentro. È la stessa cosa con il Signore stamattina. Il Signore non forza mai la porta di nessuno. Non ho mai sentito in tanti anni che sono credente dire qualcuno: Dio mi ha forzatamente convertito. È venuto e con prepotenza mi ha convertito. Non l'ho mai sentito, non succederà mai. Che Dio non forza mai nessuno. Spetta a te aprire la maniglia dall'interno e lasciare che Gesù entri nel tuo cuore. E lui ha promesso che verrà, cenerà con te e sarà con te per sempre. Lo lasci entrare Gesù o lo lasci fuori dalla tua vita? È una scelta personale, una scelta che devi fare e una scelta dalla quale dipenderà il tuo futuro eterno. Ho chiamato questi pensieri il vero dono di Natale. Fra poche settimane il cosiddetto mondo cristiano festeggia la nascita di Gesù e si faranno grandissimi regali, a volte molto costosi. Non lo so, in tempi come questo forse meno costosi, ma comunque chi ha la possibilità farà dei doni anche costosi. Signore, per te stamattina ho un dono veramente prezioso, prezioso. La nascita di Gesù avverrà nei giorni, ma tu già stamattina in anticipo puoi far sì che Gesù nasca nel tuo cuore, in un modo nuovo, come non hai mai fatto. Gesù nasce nel tuo cuore per prenderti possesso. E questa è una realtà spirituale che nessuno potrà mai toglierti. Ed è una realtà che ti aprirà la porta del cielo. L'Apostolo Giovanni, parlando della nascita di Gesù, nel prologo del suo Vangelo, dice queste parole: è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Siamo tutte creature di Dio, tutti nasciamo creature, ma figli si diventa. Figli si diventa per mezzo della riconciliazione. E cari amici, è soltanto quella la strada. Gesù Cristo è la nostra riconciliazione con Dio. Al di fuori di questa realtà non ci sono altre vie. Io sto alla porta e piglio, dice il Signore. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli è con me. Preghiamo. Signore, tu hai parlato ai nostri cuori stamattina per mezzo della tua parola. E le cose che abbiamo dette, Signore, le avresti dette tu qui in mezzo a noi. Forse molto meglio di quello che ho fatto io, sicuramente. Ma la sostanza del messaggio è questa. Tu hai lasciato la tua parola perché fosse predicata così come tu l'avresti fatto. Signore, stamattina siamo qui davanti a te. Tu conosci i cuori di chi è presente. Tu ci conosci da quando siamo nati, anzi, da prima addirittura che nascessimo, come ci insegna la tua parola. E tu ci hai seguiti durante il nostro percorso. Tu hai visto quanti sbagli abbiamo fatto, quante volte siamo stati ribelli a te, Signore, quante volte ci siamo comportati in un modo sbagliato. Ma tutto doveva portarci a questi momenti in cui noi potessimo conoscere il tuo amore, attraverso il sacrificio di Cristo, per poter essere liberati dalla schiavitù del peccato. Stamattina tu hai la chiave in mano e passi qui in mezzo a noi per aprire la gabbia nella quale siamo chiusi. E lo fai gratuitamente, noi non abbiamo meritato nulla. È soltanto il tuo amore, la tua grazia, la tua misericordia. Stai aprendo la chiave per farci uscire fuori, per darci veramente la libertà. Signore, opera nei cuori di chiunque qui ancora non ha fatto questo passo così importante, principale, primario della sua vita. E se c'è qualcuno, Signore, che vuole farlo in questo momento, che tu lo aiuti a prendere questa decisione, forse starà lottando in questi momenti contro i pensieri suoi, contro gli attacchi del diavolo che mette tante cose per contrastare un passo del genere, perché sa che è un passo principale. Ma ti ringraziamo, Signore, che tu sei potente di ogni cosa, più di noi stessi, più dell'avversario. Benedici, Signore, ancora il tempo che seguirà dopo, che possiamo ancora riflettere su queste cose. E noi, Signore, noi che ti abbiamo conosciuto, noi che abbiamo ricevuto questo dono meraviglioso, aiutaci, Signore, ad apprezzarlo e a saper vivere in base a questo dono, perché veramente, Signore, delle volte i problemi della vita, delle difficoltà ci schiacciano e ci sembra, Signore, che stiamo anche noi soffrendo, ma in mezzo a questo mondo, in mezzo alle difficoltà che abbiamo descritto, noi possiamo ricorrere a te. Tu sei la nostra salvezza, tu sei quello scoglio in mezzo al mare agitato che abbiamo visto prima. E noi ci aggrappiamo a te, ti lodiamo, ti ringraziamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.